Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Disparità di trattamento la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans-Montana. Si devono uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Per il calcio, il Grasshopper resta in Super League, battuto la RAU. Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio e tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze vanno tutte nella stessa direzione. Sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'8ª è Anne Rocha, artista vaudese.
On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
Et là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rocha era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
E nella ridda di proteste diplomatiche suscitate dal trattamento riservato da Israele agli attivisti arrestati in acque internazionali e poi portati a terra, spicca la reazione del governo italiano. Ieri ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, reo di aver infierito, l'abbiamo sentito, sui prigionieri ammanettati. Ma quanto è realistica questa richiesta? Che possibilità ci sono che si concretizzi? Sentiamo da Bruxelles Andrea Ostinelli.
Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, ieri su X ha annunciato a nome del governo italiano di aver formalmente chiesto all'alto rappresentante Kaya Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni violando i più elementari diritti umani. Una censura netta che sorprende provenendo da un governo politicamente vicino a quello israeliano e distante dai militanti pro-palestinesi. La richiesta di sanzioni europee da parte di Roma, che l'altro ieri aveva convocato l'ambasciatore israeliano, spicca nel coro delle proteste internazionali e ottiene un'ampia eco mediatica. Le reali possibilità di successo, tuttavia, sono tutt'altro che sicure. Chi dice sanzioni europee dice unanimità fra i 27 Stati membri e quando si tratta di Israele lo scoglio insormontabile è spesso la Germania, lo è stato anche per motivi ideologici l'Ungheria, ma ora che Viktor Orban non è più al governo, l'atteggiamento di Budapest è cambiato. Le sanzioni europee verso Israele e i suoi cittadini sono rare e quando ci sono assai limitate. 10 giorni or sono, Bruxelles ha sanzionato 7 leader di coloni violenti in Cisgiordania, ma altre sanzioni proposte, come i dazi sui beni prodotti negli insediamenti illegali o la sospensione dell'accordo di associazione fra l'UE e Israele, dormono sonni tranquilli nei cassetti di Bruxelles.
Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Costellation di Cramontana. Il Ministero Pubblico Vallesano si sta interessando ad un altro incendio avvenuto nel 2024 al Vieux Chalet, locale sempre in mano ai proprietari del Costellation. I procuratori vogliono verificare se la coppia abbia truffato l'assicurazione. Un'indagine era già stata condotta a suo tempo ed era giunta alla conclusione che non c'erano state infrazioni, ha sottolineato l'avvocato della coppia, che deplora l'iniziativa del Ministero Pubblico Vallesano. Per quell'incendio l'assicurazione aveva versato quasi 400.000 franchi. E la vicenda cramontana resta sullo sfondo anche di un'altra questione. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, Canton Friburgo, che lamentano appunto una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Cran, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiore. Le differenze però dipendono dai cantoni, una situazione a cui la conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Cramontana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre, malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Cramontana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza, che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
Sono stati pubblicati, 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli retica. Parliamo in pratica dei risarcimenti che chiusero la vicenda. Si viene così a sapere come furono calcolati gli importi versati dalle aziende che avevano partecipato a degli appalti pubblici. Sentiamo Roberto Scolla.
Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche, cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
Io vi segnalo che di Grigioni si occuperà anche Modem alle 8.30 su Rete 1. Il tema sarà quello delle imminenti elezioni cantonali. Elezioni cantonali che si terranno il 14 giugno e quella domenica a Zurigo si preannuncia appunto una domenica di votazioni in formato XXL, una super Sonntag se vogliamo. vogliamo. Sono ben 20 gli oggetti su cui i cittadini saranno chiamati a votare, di cui 13 a livello comunale, tanti. Per alcuni decisamente troppi per permettere un dibattito democratico serio. Allora, Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, come mai questo accumulo di votazioni?
Sì, dici bene, accumulo. Oltre 2 centimetri di spessore per la busta arrivata nelle case in questi giorni. Si vota su parcheggi, tram, scuole e c'è anche un credito da 2,2 miliardi di franchi, ripeto 2,2 miliardi per ampliare la rete di teleriscaldamento. Questo quasi così en passant è il credito più caro nella storia della città di Zurigo. Quindi 13 oggetti comunali, si sfiora il record di 14 del 1969 che vanno ad aggiungersi ai 5 cantonali e 2 federali. Come mai? Beh, in parte è l'effetto del cambio di legislatura. Lo scorso 8 marzo si è votato per municipio e parlamento, ai quali non si volevano lasciare in eredità troppe questioni pendenti, e poi proprio perché quell'8 marzo non si è votato su altro oltre alle elezioni. Ecco, in teoria si sarebbe potuto indire una domenica aggiuntiva di votazioni, ipotesi scartata anche per questioni di costi. Basti pensare che il secondo turno per l'elezione del sindaco, obbligatorio per legge anche se c'era un solo candidato, il socialista Raphael Golta, è costato circa 600.000 franchi.
20 temi su cui esprimersi, Gianluca, la democrazia diretta sembra arrivare un po' ai suoi limiti.
Sì, decisamente. Difficile formarsi una vera opinione su tutti i temi, lo dicono i politologi, lo ammettono i partiti, e la soluzione citata più spesso è quella di dare più competenze finanziarie al Consiglio Comunale. Oggi, a partire da una spesa di 20 milioni, è obbligatoria una votazione ed è una soglia presto raggiunta a Zurigo. I Verdi Liberali vorrebbero aumentarla, un postulato dell'UDC chiede invece al municipio di valutare soluzioni per evitare domeniche di votazioni extra large, proprio come si è deciso di fare nel canton Basilea Campania, dove il governo ha tracciato un limite al massimo 5 oggetti cantonali. È una prima in Svizzera che entrerà in vigore proprio il 14 giugno.
Gianluca Olgiati da Zurigo. Noi adesso andiamo all'attualità internazionale. 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Quella annunciata dal presidente Donald Trump è un'apparente inversione a U. Il Pentagono aveva infatti bloccato il dispiegamento programmato da tempo di 4.000 uomini in Polonia, il più importante fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. Non è chiaro se si tratti di un contingente in rotazione o di un contingente permanente. Ricordiamo che Washington aveva precedentemente annunciato il ritiro di 5.000 militari invece dalla Germania. In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due compagnie erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
È una condanna simbolica ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225.000 euro, certo una cifra irrisoria ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
E il y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
È morto ieri sera a 76 anni Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Petrini, piemontese di Bra, ha dedicato la sua vita alla promozione del chilometro zero, dei prodotti locali, del recupero delle tradizioni in cucina. Gastronomo, giornalista, scrittore, è stato il primo a diffondere la cultura del sistema alimentare sostenibile. Dalla sua visione è nata anche Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e anche consumatori. Nel corso degli anni aveva ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, collaborando tra l'altro con Papa Francesco e con Re Carlo d'Inghilterra. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.